Ti è mai successo che ad un certo punto nella vita ti sei reso conto che quella grande prova a cui ti trovavi davanti ormai era già passata? Ti è mai successo? Ti è mai successo che avevi davanti una grande prova e poi ad un certo punto ti come svegli un giorno e dici è già passata? Penso è successo a ciascuno di noi, a me è successo. Tutto passa, tutto quello che nella vita è grande e tutto quello che nella vita è piccolo passa, passerà. Non importa se la montagna che ti sta davanti, la prova, la difficoltà, la situazione che ti sta davanti è grande, non importa se è grande, non importa se è gigantesca. Perché se tu hai Dio, Dio è fedele, Lui ti porterà dall'altro lato, di quello siamo sicuri. Stiamo studiando la storia di Gedeone e la storia di Gedeone è proprio la storia di un uomo che Dio ha preso, gli ha dato una prova gigantesca, un compito immenso che per conto suo non avrebbe mai potuto affrontare, ma lo ha portato dall'altra parte. Dio è stato fedele. Dio ha dato a Gedeone il compito di liberare il popolo di Dio dai Madianiti, questi nemici così numerosi, così potenti che stavano soggiogando Israele da tanto tempo. Ma Dio non ha lasciato solo Gedeone, Dio era con Gedeone, lo ha portato avanti un passo alla volta. Oggi con l'aiuto di Dio vogliamo guardare l'ultima parte della vita di Gedeone, però prima di iniziare è importante che ricordiamo, ci rimettiamo nella storia, che ricordiamo qual è il contesto in cui ci troviamo. Se vi ricordate, Israele si trovava soggiogato dai Madianiti, quindi Dio ha suscitato Gedeone per liberare Israele. E se vi ricordate, Gedeone era andato in battaglia contro i Madianiti. Aveva radunato un certo numero di uomini, comunque erano in netta minoranza rispetto ai Madianiti, però aveva convocato un certo numero di uomini fra quattro tribù di Israele. Dio però ha deciso, conoscendo il cuore di Israele, ha deciso di ridurre drasticamente il numero di uomini che stavano con Gedeone. Dio sapeva che c'era il grande rischio che se avessero avuto vittoria avrebbero potuto gonfiarsi, riempirsi di orgoglio e credere di essersi liberati da soli, con le loro forze. Allora Dio ha ridotto drasticamente il numero degli uomini, portandoli a 300. Era assurdo andare in battaglia con 300 uomini, era una disfatta assicurata, ma non per Dio. Dio aveva in mente di dare a Gedeone la vittoria, ma voleva farlo in un modo che fosse chiaro che era tutta opera di Dio. Quindi Gedeone ha convocato questi uomini, Dio ha selezionato 300 uomini tra questi, ma erano tutti uomini scelti fra quattro delle 12 tribù di Israele. Erano uomini di Manasse, di Asher, di Zabulon e di Neftali. È un dettaglio, ma è importante per capire quello che succede dopo. Quindi non è tanto importante in sé capire quali battaglie nella storia, quali tribù nella storia della Bibbia hanno combattuto quali battaglie, ma in questo caso è importante perché altrimenti non capiamo quello che succede dopo. Allora tenete quello in mente. Erano uomini scelti fra quattro delle tribù di Israele. Poi quando Gedeone è andato in battaglia, se vi ricordate, Dio ha dato a Gedeone una vittoria miracolosa, non era veramente una vittoria, il nemico si è combattuto da solo e poi sono scappati. Però era una vittoria nel senso che Dio stava liberando veramente Israele. Quando hanno avuto quella prima grande vittoria contro i Madianiti, in quella notte quando Gedeone con i suoi uomini sono andati con le trombe e le brocche, se vi ricordate, e i nemici hanno cominciato a uccidersi tra di loro, poi sono fuggiti. Dopo di quello, Gedeone ha mandato a chiamare anche gli uomini della tribù di Efraim, che non erano tra quelle quattro tribù che lui aveva convocato. Okay? Quindi ha mandato a chiamare gli uomini della tribù di Efraim, che poi avevano a loro volta conquistato dei territori, avevano preso due principi di Madian, li avevano uccisi. Quindi Israele ha avuto una grande vittoria che Dio aveva dato loro, ed Efraim faceva parte di quelli che avevano avuto la vittoria. Okay? Tenete quello in mente. Tristemente però, nonostante che avevano avuto parte nella vittoria, quelli di Efraim si recano da Gedeone e hanno con Gedeone, dice, un'aspra contesa. Erano arrabbiati con Gedeone. Pensavano di essere stati trattati ingiustamente da Gedeone. E infatti, come vedremo, il loro orgoglio era stato ferito. Allora, riprendiamo la storia da Giudici 8, dal versetto 1. E dice: gli uomini di Efraim dissero a Gedeone: perché ti sei comportato in questo modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian? Ed ebbero con lui un'aspra contesa. Egli rispose loro: che ho fatto io a vostro confronto? La racimolatura di Efraim non vale forse più della vendemmia di Abiezer? Dio vi ha dato nelle mani i principi di Madian, Oreb e Zeb. Che cosa ho potuto fare io a vostro confronto? Quando disse questo, la loro ira contro di lui si calmò. Cosa succede qua? Tra Gedeone e questi uomini scoppia una contesa, perché questi uomini di Efraim erano offesi, perché Gedeone non li aveva chiamati subito per andare con lui in battaglia. Infatti li aveva chiamati solo più tardi. Qua dobbiamo fermarci per porci una domanda. Perché si erano arrabbiati così con Gedeone? Al di là del fatto perché secondo loro non li aveva chiamati il momento giusto, ma perché si sono arrabbiati così? Cosa stava dietro? Si sono arrabbiati così perché avevano tanto orgoglio. Volevano avere anche loro una parte nella vittoria. Volevano gloria per loro stessi. Volevano essere tra i vincitori. Non accettavano di essere stati esclusi da quella battaglia, anche se effettivamente non erano stati esclusi. E qua vediamo Gedeone, che è un esempio per noi, perché in questa situazione così delicata, con così tanta tensione, cerca di calmare gli animi di questi uomini. E infatti fa questo discorso con loro e li aiuta a vedere le cose secondo verità. E per quello dice loro che la racimolatura di Efraim, la racimolatura è quando si raccolgono gli ultimi grappoli di uva, gli ultimi acini rimasti dopo la vendemmia, quindi è equiparabile alla spigolatura, dopo che viene raccolto il grano, le ultime cose che rimangono. E lui, Gedeone, parlando con loro, dice: la racimolatura di Efraim, cioè le ultime briciole che ha preso Efraim quando sono entrati loro nella battaglia, non sono molto più grandi di tutta la vendemmia, di tutta la battaglia che Gedeone aveva combattuto? Certo, Gedeone stava mostrando loro che quello che hanno ottenuto loro, sono entrati dopo nella battaglia, ma hanno preso e ucciso due principi di Madian, era molto più grande di quello che lui aveva fatto con i suoi uomini. Cosa avevano fatto loro? Niente. Era tutta opera di Dio. In questo vediamo cosa? Vediamo in Gedeone saggezza, perché invece di aggrapparsi a questo discorso e voler aver ragione, si comporta, vuole calmare gli animi e cercare unità, e vediamo umiltà da parte sua. Non voleva gloria per se stesso, non voleva il merito della vittoria, ma si batteva per la verità. Voleva che ci fosse verità in quella discussione. Che esempio per noi. come fai tu quando ci sono queste discussioni? Ciascuno di noi ha questi momenti. Come ti comporti tu? Cioè, cerchi, per esempio, in famiglia, con i fratelli in chiesa, cerchi l'unità, cerchi che sia la verità al centro, oppure vuoi avere ragione tu? O che possiamo seguire l'esempio di Gedeone. Però notate dove era diretto il cuore di quelli di Efraim. Cioè, pensate, quando loro erano così arrabbiati, perché secondo loro Gedeone li aveva trattati ingiustamente, quando erano così arrabbiati, quanto erano grati per la vittoria che Dio aveva dato sui Madianiti. Dio aveva appena dato una vittoria schiacciante sui Madianiti, che sarebbe stata impossibile. Li stavano soggiogando da anni, erano molto più numerosi di loro. Eppure Dio ha dato vittoria. Ma quanto erano grati per quella vittoria? Non erano grati per niente. Piuttosto erano scontenti, perché secondo loro erano stati esclusi dalla battaglia. E questo era il loro orgoglio, era la loro ingratitudine, prima di tutto verso Dio e poi anche verso Gedeone e i suoi uomini che erano andati alla battaglia. È triste vedere il cuore di quelli di Efraim, ma quante volte noi facciamo la stessa cosa? Quante volte? Quante volte pecchiamo allo stesso modo? A volte Dio opera grandemente nella nostra vita. Fa opere che sarebbero impossibili per noi da fare, ma invece di dare gloria a Dio per la sua opera, invece di abbondare nel ringraziamento, siamo tutti presi con quello che non andava bene e ci concentriamo su quello che non andava bene. Pensiamo di meritare di meglio da Dio e invece di essere grati, profondamente grati a Dio per tutto il bene che ci dà, che non meritiamo, ci arrabbiamo con Dio per quel poco che secondo noi ai nostri occhi andava male e non era giusto. Che cuore malvagio. Cosa meritiamo da Dio? Da Dio noi meritiamo una cosa, forse due, ira e giudizio. Quello meritiamo. Che grave, che brutto, quando seguiamo l'esempio di quelli di Efraim, invece di essere grati per quello che Dio fa, ci arrabbiamo e siamo offesi. Quello è il nostro orgoglio. Quindi l'esercito nemico, i Madianiti, si erano dati alla fuga e Gedeone li stava inseguendo. Allora seguiamo adesso quello che è successo durante l'inseguimento, perché anche qua c'è una forte lezione per noi. Leggo dal versetto 4. Gedeone arrivò quindi al Giordano e lo passò con i 300 uomini che erano con lui. Benché stanchi, essi continuavano a inseguire il nemico. Disse a quelli di Succot: datevi, prego, dei pani alla gente che mi segue, perché è stanca, e io sto inseguendo Zeba e Zalmunna, re di Madian. Ma i capi di Succot risposero: sono forse Zeba e Zalmunna già nelle tue mani, perché dobbiamo dare del pane al tuo esercito? Allora Gedeone disse: per questo, quando l'Eterno mi avrà dato nelle mani Zeba e Zalmunna, lacererò il vostro corpo con le spine del deserto e con i rovi. Succot era una città che apparteneva alla tribù di Gad. Era di là dal Giordano, ma apparteneva alla tribù di Gad. Era parte di Israele. Questi non erano pagani, erano parte del popolo di Dio. Questo è fondamentale, è importante tenere questo in mente, perché allora così capiamo il senso di quello che succede qua. Gli uomini che erano con Gedeone erano stanchi dall'inseguimento. Non c'erano i mezzi che abbiamo noi oggi, no? Per fare la guerra. Erano estremamente stanchi, stavano inseguendo l'esercito nemico, erano uomini, però per quanto valorosi erano pur sempre uomini, avevano bisogno di cibo e delle risorse per poter riprendere forze e continuare nell'inseguimento per la battaglia. E quindi Gedeone, come buon comandante, cerca quello che serve per i suoi uomini, cerca cibo. E quindi arrivato a Sukkot, ha chiesto dei pani per i suoi uomini, ha chiesto del cibo, voleva che potessero mangiare, che potessero riprendere le forze per essere pronti per la battaglia dopo. Però quelli di Sukkot non volevano supportare l'esercito di Gedeone, anche se erano loro fratelli. Stavano pensando prima a loro stessi e non volevano supportare Gedeone. Ma pensate, per chi stava combattendo Gedeone? Chi stava liberando? Anche loro. Stava liberando anche loro. E qua si presume che quelli di Sukkot avevano timore che se avessero supportato Gedeone, ma poi non fosse riuscita l'impresa di Gedeone, i re di Madian potevano punire anche loro, anche quelli di Sukkot, per il fatto che avevano supportato Gedeone. Quindi questi uomini non stavano decidendo in base a dei principi, non stavano agendo in base a principi buoni, stavano agendo in base a quello che loro sembrava meglio sul momento, a quello che sembrava più sicuro per loro. Avrebbero dovuto aiutare Gedeone, perché così avrebbero partecipato alla battaglia, giustamente, come parte del popolo di Dio. Ma hanno scelto di non farlo. E allora Gedeone, visto il loro comportamento malvagio, visto il loro cuore freddo, ha preannunciato loro: io andrò, riuscirò in questa battaglia, tornerò indietro, io vi punirò per il vostro cuore freddo. E così succederà. Poi Gedeone è salito a un'altra città, Penuel, che sempre faceva parte della tribù di Gad, quindi di nuovo facevano parte del popolo di Dio. Ha chiesto anche a loro lo stesso aiuto, ma di nuovo era una porta chiusa. Leggo i versetti 8 e 9. Di là salì a Penuel e parlò a quei di Penuel nello stesso modo. Gli uomini di Penuel gli risposero come avevano fatto gli uomini di Sukkot. Così egli parlò anche agli uomini di Penuel, dicendo: quando tornerò in pace, abbatterò questa torre. Anche gli uomini di Penuel, che triste, hanno risposto allo stesso modo di quelli di Sukkot. Non volevano supportare, non volevano aiutare gli uomini di Gedeone, e quindi effettivamente non volevano partecipare alla battaglia. Cercavano i loro interessi, i vantaggi per loro stessi, non avevano fede in Dio. E così Gedeone dichiara anche a loro che li avrebbe puniti, sarebbe tornato indietro e avrebbe punito anche loro per il loro comportamento. Però, nonostante lo scoraggiamento che potevano avere gli uomini di Gedeone, vedendo che i loro stessi fratelli non li aiutavano, nonostante questo, comunque sono andati avanti. Dio era con loro, anche se non erano aiutati dagli altri del popolo. E infatti, dal versetto 10 vediamo che cosa è successo. Ora, Zeba e Zalmunna erano a Karkor, con il loro esercito di circa 15.000 uomini, tutto ciò che rimaneva dell'intero esercito dei figli dell'Oriente. Poiché 120.000 uomini che brandivano la spada erano stati uccisi, Gedeone salì per la via di quelli che abitavano in tende, a est di Noba e di Giocbea, e sconfisse l'esercito che si credeva al sicuro. E Zeba e Zalmunna si diedero alla fuga. Ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zeba e Zalmunna, e sbaragliò l'intero esercito. Dio ha dato a Gedeone una vittoria incredibile, una vittoria miracolosa. Avete visto? Erano 120.000 uomini di Madian, che poi Dio ha ridotto a 15.000, e Gedeone con i suoi 300 ha vinto 15.000 uomini. Era un'impresa miracolosa, era l'opera di Dio. Dio li ha dati nelle loro mani. Al punto che Gedeone ha persino preso i due re di Madian. Quindi era una vittoria schiacciante sui loro nemici, una vittoria netta. Ma vi ricordate? Dio aveva detto a Gedeone che gli avrebbe dato vittoria. E così ha fatto. Che buon ricordo che Dio è fedele, Dio porta sempre a compimento quello che promette. Non importa quanto sembra impossibile, con Dio non importa quello che è umanamente possibile. Se Dio decreta di fare una cosa, Dio la fa, Dio è fedele. E allora confidiamo in Dio. Dopo questa vittoria, così grande, così incredibile, sulla via del ritorno, Gedeone ritorna dalle due città di prima, Succoth e Penuel, e si vendica del fatto che non avevano aiutato i suoi uomini. Leggo dal versetto 13. Poi Gedeone, figlio di Joash, tornò dalla battaglia per la salita di Heres, catturò un giovane della gente di Succoth e lo interrogò, e quello gli mise per scritto i nomi dei capi e degli anziani di Succoth, 77 uomini. Poi venne dagli abitanti di Succoth e disse: «Ecco Zeba e Zalmunna, a proposito dei quali mi avete deriso dicendo: sono forse Zeba e Zalmunna già nelle tue mani, perché dobbiamo dare del pane alla tua gente stanca?» Prese quindi gli anziani della città, delle spine del deserto e dei rovi, e con questi diede una lezione agli uomini di Succoth. Abbatté pure la torre di Penuel e uccise gli uomini della città. Gli abitanti di queste due città si erano rifiutati di dare a Gedeone quello che serviva. Ed effettivamente, facendo così, avevano rifiutato di prendere parte alla liberazione di Israele. Avevano peccato e adesso stavano subendo le conseguenze dei loro peccati. Però, fratelli, qua c'è una buona lezione anche per noi. Perché Dio a volte ci mette davanti dei bisogni, delle occasioni di essere spesi per il regno di Dio. Quando pensiamo a noi stessi, quando non vogliamo spenderci per il regno di Dio, stiamo peccando contro Dio. Ricordate Giacomo 4,17 dice: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ricordate che c'è il peccato che commettiamo in senso diretto, di commissione, e c'è il peccato di non fare il bene, di omissione. Dio aveva dato a questi uomini di Succoth e di Penuel la possibilità di essere usati, di mettere al servizio quello che Dio aveva provveduto loro, e di metterlo al servizio per l'opera di Dio. Ma loro hanno rifiutato. Avevano il cibo che potevano dare a questi uomini, potevano essere un grande aiuto per gli uomini di Gedeone, ma hanno scelto di tenerlo per sé, non volevano aiutare Gedeone. Allora pensiamo a noi, perché Dio ha dato a noi, a ciascuno di noi, ci ha dato tempo, ci ha dato soldi, ci ha dato capacità, ma Dio non ce le ha date per tenerle per noi stessi, ce le ha date per metterle al servizio del suo regno. E come Dio ci dà questi doni, questi mezzi, Lui ci provvede anche le occasioni per poterli usare. Perciò, se quando Dio ci dà queste occasioni, noi ci rifiutiamo e teniamo per noi stessi quello che Dio ci ha donato, stiamo peccando contro Dio. Ed è grave. Esempio, potremmo fare una lunga lista di esempi, vi do solo un paio di esempi. Se un tuo fratello o una sorella ha bisogno di incoraggiamento, e tu potresti incoraggiarlo, ma o perché non hai voglia, o perché non hai tempo, ma non perché veramente non hai tempo, perché ti sei organizzato male, perché hai sprecato tempo. Se tu, Dio ti mette davanti un bisogno, un fratello che ha bisogno di incoraggiamento, ma tu rifiuti di dare quell'incoraggiamento, tu stai peccando contro Dio. Pure, per esempio, supponiamo che Dio manda in chiesa una nuova famiglia che ha bisogno di aiuto. Magari hanno bisogno di aiuto, di capire come fare con i figli. Oppure il matrimonio non va tanto bene. Serve incoraggiamento, serve esortazione, serve insegnamento. Serve dare quello che noi abbiamo ricevuto e loro no. Se tu chiudi le tue porte e non dai quello che serve, tu stai peccando contro Dio. Dio non ci ha dato quello che ci ha dato per tenerlo per noi stessi. Serve per l'opera del suo regno, serve per edificare gli altri. Teniamo questo in mente. Allora, non vuol dire che dobbiamo provvedere per i bisogni di tutti indistintamente, chiunque chiede aiuto dobbiamo darlo. No, serve saggezza, ma riguarda il cuore da avere. Abbiamo un cuore che vuole essere speso per il regno di Dio? O vogliamo una vita comoda? O che possiamo vedere l'esempio di questi uomini, di queste città, per non seguirlo? Per non seguirlo. Quindi, Gedeone ha preso i re di Madian, Dio li ha dati nelle sue mani. Questi re erano re grandi, erano potenti, ma dov'era adesso il loro potere? Tutto quel grande potere che avevano prima, dov'è andato? Tutto quello che oggi sembra grande, potente, invincibile, tutto finirà. Leggo dal versetto 18. Poi disse a Zeba e a Zalmonna: come erano gli uomini che avete ucciso al Tabor? Essi risposero: erano come te, ognuno di loro aveva l'aspetto di un figlio di re. Egli riprese: erano miei fratelli, figli di mia madre. Come è vero che l'Eterno vive, se aveste risparmiato la loro vita, io non vi ucciderei. Poi disse a Geter, suo primogenito: levati e uccidili. Ma il giovane non estrasse la sua spada, perché aveva paura, poiché era ancora giovane. Allora Zeba e Zalmunna dissero: levati tu stesso e dacci addosso, poiché qual è l'uomo, tale è la sua forza. Così Gedeone si levò e uccise Zeba e Zalmunna, e prese le mezze lune che i loro cammelli portavano al collo. Dio ha dato questi re nelle mani di Gedeone, e sono stati uccisi. Erano re grandi, erano re potenti, avevano soggiogato Israele per vari anni, ma anche per loro è arrivata la morte. Dio aveva permesso ai Madianiti di soggiogare Israele per vari anni, ma poi al momento giusto Dio li ha tolti di mezzo, li ha dati nelle mani di Gedeone. Tutto quel potere che i Madianiti avevano in realtà era potere che Dio aveva permesso loro di avere. E al momento scelto da Dio, hanno perso quel potere. Che buon ricordo per noi. Quanto è importante che ricordiamo che tutto quello che c'è, che succede nella nostra vita e intorno a noi, è tutto gestito da Dio. Anche gli uomini più forti, anche gli uomini più potenti, tutti dipendono totalmente da Dio. E nel momento che Dio decide basta, è basta. Nessuno può ribellarsi alla volontà di Dio. Allora, tutto quello che oggi sembra che non cambierà mai, nel mondo e nella tua vita, tutto quello che sembra che oggi non cambierà mai, ricordati che è nelle mani di Dio. Ricordati che è Dio che gestisce che cosa darti. E al momento giusto Dio toglie e cambia le circostanze e le situazioni. Fidiamoci di Dio allora, fidiamoci di quello che Lui sceglie di fare. Dopo questa grande vittoria che Dio ha dato a Gedeone, Israele voleva innalzare Gedeone, voleva farlo re sul popolo. E leggiamo di questo dal versetto 22. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai liberati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi e neppure mio figlio regnerà su di voi. L'Eterno regnerà su di voi. E qua vediamo il cuore di Gedeone ancora una volta. Che esempio per noi. Gedeone poteva facilmente essere innalzato, diventare il nuovo re di Israele, avere potere, essere visto come grande, ma ha rifiutato fortemente quel ruolo, non voleva quel ruolo. Gedeone voleva che l'Eterno fosse l'unico re sovrano su Israele. Gedeone aveva timore di Dio. Gedeone non voleva gloria per se stesso. Dalle azioni di Gedeone, dal fatto che ha rifiutato quel ruolo, capiamo dove era rivolto il cuore di Gedeone. Questo è importante. Dalle sue azioni si vede dove era il suo cuore. Allora, qui c'è la domanda. In base alle tue azioni, cosa si vede del tuo cuore? Le nostre azioni, le nostre decisioni rivelano cos'è veramente importante per noi, rivelano qual è il tesoro del nostro cuore, dove è rivolto il nostro cuore. Vuoi gloria per te stesso? Vuoi una vita con meno problemi? Oppure vuoi che Dio sia glorificato? Cosa vuoi? Esaminiamo le nostre vite, esaminiamo le nostre azioni, perché dalle nostre azioni, dalle nostre scelte e decisioni capiamo cosa vogliamo veramente. Gedeone era un uomo timorato di Dio, era un uomo di fede, ma tristemente è caduto nel peccato e con il suo peccato ha trascinato anche tutto il popolo con sé. Leggo dal versetto 24. Poi Gedeone disse loro: voglio però chiedervi una cosa. Ciascuno di voi mi dia gli orecchini del suo bottino. Essi avevano degli orecchini d'oro perché erano ismaeliti. Essi risposero: noi te li daremo volentieri. Così stesero un mantello e ciascuno vi gettò gli orecchini del suo bottino. Il peso degli orecchini d'oro che egli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre le mezzelune, i pendenti e le vesti di porpora che i re di Madian indossavano, e oltre i collari che i loro cammelli avevano al collo. Poi Gedeone ne fece un efod che pose in Ofra, sua città. Tutto Israele vi andò a prostituirsi con esso, e diventò un laccio per Gedeone e per la sua casa. Gedeone ha preso il bottino che avevano ottenuto dalla battaglia e lo ha usato per fare un efod. L'efod faceva parte delle vesti dei sacerdoti e Dio aveva stabilito che i sacerdoti usassero l'efod per capire qual era la volontà di Dio. L'aveva stabilito Dio. Il problema è che Gedeone non era un sacerdote. Gedeone non doveva avere un efod, non era per lui. Era vero che Dio aveva parlato a lui direttamente quando lo ha scelto per quel ruolo di liberare Israele, quello sì. Ma adesso Gedeone voleva prendere per sé una benedizione che Dio non gli aveva dato e che non gli spettava. Non spettava a lui di avere un contatto, un filo in un certo senso diretto con Dio. E Gedeone ha peccato facendo quell'efod. E quell'efod è diventato un laccio per lui e per la sua casa. Li ha fatti cadere nell'idolatria. Ma non solo. Perché il peccato di Gedeone ha fatto cadere non solo lui e la sua casa, ma anche il popolo. Ha riportato il popolo all'idolatria. Era un peccato gravissimo davanti a Dio. Anche qua. Che forte lezione per noi. Ciascuno di noi è un esempio per gli altri. Ciascuno di noi ha la capacità di far cadere anche altri. Ed è un gravissimo peccato quando facciamo inciampare altri, soprattutto quando si tratta di giovani credenti. Per noi che siamo mariti e padri, dobbiamo sempre tenere in mente che il nostro peccato non influisce solo noi. Certamente danneggia noi stessi, ma danneggia anche le nostre mogli, i nostri figli, e può essere un laccio, un inciampo per la nostra famiglia. Ciascuno di noi che è un capo famiglia ha una grandissima responsabilità, ma non riguarda solo i capi famiglia. Ciascuno di noi in chiesa ha una grande responsabilità. Che tipo di influenza sei per gli altri? Sei una buona influenza? Cioè, tu, con la tua vita, spingi gli altri verso Cristo? Oppure tu, con i tuoi peccati, allontani gli altri da Cristo? Che influenza sei? Gli altri, quando vedono te, sono spinti a volere più di Cristo? Vedono in te un esempio? O sei un laccio che fa inciampare, che trascina altri nel peccato? Che Dio ci aiuti a camminare in santità, guardando a Dio, perché il peccato di fare inciampare altri è grave. Il peccato di fare inciampare i giovani credenti è ancora più grave. O che possiamo essere il buon profumo di Cristo, che spinge gli altri o che attira gli altri verso Cristo, perché noi camminiamo con Cristo. Dio aveva promesso a Gedeone che avrebbe liberato Israele dai Madianiti, e così ha fatto, perché Dio mantiene sempre le sue promesse. E infatti dal versetto 28 vediamo l'epilogo della storia. Così Madian fu umiliato davanti ai figli di Israele e non alzò più il capo. E il paese ebbe riposo per 40 anni durante la vita di Gedeone. Poi Gerubbaal, figlio di Josh, tornò a dimorare a casa sua. Ora Gedeone ebbe 70 figli che uscirono dai suoi lombi, perché ebbe molte mogli. La sua concubina, che stava a Sichem, gli partorì anch'ella un figlio, a cui pose nome Abimelech. Poi Gedeone, figlio di Josh, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Josh, suo padre, in Ofra degli Abiezeriti. Dio è stato fedele alla sua promessa. Aveva mandato Madian per essere un giogo pesante al collo di Israele. Era la sua disciplina a causa del loro peccato. Ma poi, al momento giusto, Dio ha tolto la sua disciplina e ha liberato Israele dai Madianiti. Dio è fedele. Dio era fedele con Israele, Dio è fedele anche con noi oggi. E Dio si è servito di Gedeone per portare avanti il suo piano. Ma Gedeone non era un uomo perfetto. Anzi, tutt'altro. Gedeone era un uomo come noi. Gedeone aveva i suoi peccati, aveva le sue mancanze. Non solo il peccato dell'Efod. Ma qua leggiamo che Gedeone ha avuto tantissime mogli, ma ha avuto anche una concubina che non era sua moglie. Una donna che non doveva avere. E da quella concubina ha avuto un figlio, Abimelech, che poi, andando avanti nella storia, leggendo in Giudici, scopriamo che è diventato un disastro e ha commesso cose abominevoli e atroci in Israele. Allora, cosa vediamo in tutto questo? Vediamo la grazia di Dio. Dio si è servito di Gedeone, ma non perché Gedeone fosse perfetto. Perché Gedeone non era perfetto. Dio prende uomini deboli, prende uomini bisognosi e si serve di loro per portare avanti il suo piano. Dio non si serve di uomini perfetti, perché altrimenti non avrebbe nessuno di cui servirsi. E tutta la gloria va a Dio. Va a Dio, perché Lui, tramite strumenti deboli e imperfetti, porta avanti il suo piano perfetto. E Dio fa lo stesso con noi. Si serve di noi, ciascuno di noi debole, ciascuno di noi imperfetto, molto mancante. Eppure Dio si serve di noi per portare avanti il suo piano. E questo ci mostra la grazia di Dio. Perché se Dio dovesse tenere conto di tutti i nostri peccati, non solo non dovrebbe servirsi di noi, ma dovrebbe proprio solo distruggerci, mandarci via lontani dalla sua presenza. Eppure, vedete la grazia di Dio, che si glorifica prendendo uomini deboli con ancora i loro peccati e si serve di questi per portare avanti il suo piano. Allora, questo non giustifica il nostro peccato, non vuol dire che non importa come viviamo, piuttosto questo dovrebbe spingerci a cercare e voler crescere sempre di più in santità, in timore di Dio, per essere strumenti sempre più utili nelle mani di Dio. Il periodo dei giudici era un periodo molto triste nella storia di Israele, e quel ciclo vizioso che continuava ad andare avanti, Israele che si ribellava a Dio, Dio che mandava la sua disciplina, Israele che gridava a Dio schiacciato dalla sua disciplina e tornava a Dio, Dio che li liberava per mano di un giudice, e tutto rimaneva, tutto funzionava finché il giudice non moriva. Alla morte del giudice Israele ritornava a peccare ancora contro Dio. Un ciclo vizioso. Ed è triste che la stessa cosa è successa anche con la morte di Gedeone. Infatti leggo dal versetto 33. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi ai Baal e presero Baal Berit come loro Dio. I figli di Israele non si ricordarono dell'Eterno, il loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici tutti intorno, e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Gerubbaal, cioè di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele. Di nuovo Israele è caduto profondamente nell'idolatria. Che triste. Così velocemente hanno dimenticato quello che Dio aveva fatto per loro. Così velocemente hanno dimenticato che Dio con grande misericordia li aveva liberati dai Madianiti, da quella dura schiavitù. E non erano grati neanche alla famiglia di Gedeone per quello che Gedeone aveva fatto per loro. Ma di nuovo è triste vedere Israele, ma quanto somigliamo ad Israele. Quante volte ci comportiamo noi allo stesso modo. Se ci pensate, ogni volta che noi pecchiamo, stiamo facendo proprio questo. Ogni volta che noi pecchiamo, ci stiamo dimenticando della liberazione che Dio ci ha dato dai nostri peccati. Ogni volta che scegliamo di peccare, stiamo disprezzando la liberazione che Dio ci ha dato. E stiamo disprezzando Cristo stesso. Stiamo disprezzando il fatto che Lui è andato alla croce per noi. Perché reputiamo il peccato di più grande valore che avere comunione con Dio. Ogni volta che pecchiamo abbiamo un cuore ingrato verso Dio. Israele era colpevole perché Israele è ritornato all'idolatria nonostante che aveva visto il cuore di Dio e la liberazione di Dio. Ma quanto più grande è la nostra colpa. Quando noi torniamo a peccare dopo essere stati salvati a caro prezzo con il sangue di Cristo. O prego che quando leggiamo di Israele, quando osserviamo Israele, saremo colpiti, saremo meravigliati dal loro peccato, ma non per criticarli, ma per noi, per camminare noi stessi in santità, guardando Dio con un cuore grato e ricordandoci da dove siamo stati strappati. E per vedere il peccato per quello che è, un grandissimo inganno. E così qua finisce la storia di Gedeone. La storia di un uomo che Dio ha suscitato per compiere una grande opera. La storia di un uomo a cui Dio ha dato una montagna gigantesca da superare. Ma è anche la storia della fedeltà di Dio che ha preso quell'uomo, Gedeone, per mano e lo ha portato dall'altro lato di quella montagna. Gedeone era un uomo di fede, aveva fede in Dio. Si è fidato di Dio e Dio è stato con lui, passo per passo, in tutto quel processo. Allora prego che rifletteremo sulla vita di Gedeone, che rifletteremo su quello che abbiamo visto anche oggi, non solo la parte bella della vita di Gedeone, le grandi vittorie che Dio gli ha dato, ma anche i suoi peccati, anche le sue cadute. E prego che riflettendo su questo saremo noi spinti a camminare diversamente dove lui ha peccato e a seguire il suo esempio dove lui ha camminato con fede, seguendo le vie di Dio. che Dio ci aiuti a imitare Gedeone, che era un uomo di fede. Preghiamo. Oh Padre, voglio ringraziarti per questi esempi che tu ci dai nella tua parola. Padre, è chiaro in questo, nella vita di Gedeone, Padre, come tu lo hai preso, lo hai suscitato, gli hai dato un compito, ma poi lo hai anche portato per mano attraverso tutto quel compito fino all'altro lato della montagna. Padre, tu sei fedele. Tu hai promesso liberazione di Israele e hai anche adempiuto la tua promessa. Padre, Gedeone era un uomo come noi, un uomo debole, un uomo bisognoso, un uomo che aveva i suoi peccati. Oh Padre, ma tu ti sei servito di lui per grazia, per portare avanti il tuo piano. Padre, serviti di noi come strumenti deboli e bisognosi, ma serviti di noi per portare avanti la tua opera, per il tuo regno. Padre, mostraci in quali campi della vita abbiamo bisogno di crescere, in quali campi abbiamo peccato, perché presso di te c'è perdono per mezzo di Cristo. Padre, anche tocca il nostro cuore, affinché quando tu ci metti davanti dei bisogni, per il tuo regno, affinché noi siamo pronti a mettere quello che tu ci hai dato al tuo servizio, Padre, per essere strumenti utili nelle tue mani. Padre, non vogliamo tenere i tuoi doni per noi stessi, Padre, vogliamo usarli per il tuo regno, affinché siano utili per la tua gloria. Cambia il nostro cuore anche in questo senso. Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.